Seriamente Cinematti, la seconda puntata della seconda stagione con 2 settimane di ritardo siamo tornati, Franci? Ce la siamo presa un po' comoda.
Oh, purtroppo anche noi abbiamo le nostre piccole cose da fare.
Eh sì, comunque bentornati a tutti, ben ritrovati, cari mattacchioni, siamo tornati, cerchiamo di portare perlomeno un po' di luce e un po' di sole in questa giornata assai uggiosa purtroppo. Ma dunque vogliamo cominciare subito con una recensione di un film che tu, Franci, sei andato a vedere da poco.
Sono andato a vedere un film carino, molto carino, devo dire la verità. Il giorno più bello del mondo, film prodotto da Siani, Alessandro Siani. Tra l'altro lui era presente ovviamente nel film, è quello che dava un pochino di pepe in più al film. È un film carino, adatto a tutti, da bambini, ragazzi, adulti, insomma, è un film molto molto adatto alle famiglie e che ovviamente si può vedere tranquillamente con figli anche molto molto piccoli. E devo dire che lui io non lo conoscevo così tanto per quanto riguarda l'aspetto cinematografico, devo dire la verità. Però Mi ha sorpreso molto questa interpretazione. Ovviamente lui è anche molto, soprattutto molto divertente in questi piccoli siparietti con gli altri attori. È un film che tratta un argomento un pochino anche abbastanza particolare e che mi ha colpito inizialmente, più che inizialmente verso la metà fine film, perché lì per lì sembrava un film molto molto normale, devo dire la verità. Poi si è evoluto in quasi una faccenda più fantascientifica, quasi una città del futuro, molto
di che strano. Parla?
Praticamente lui ha ereditato un teatro dal padre, che ovviamente lavorava dentro questo, era il direttore di questo teatro e faceva degli spettacoli. E lui era incantato dalla gente che diceva: wow, questi spettacoli, dicevano, sono bellissimi, vorrei tanto che un giorno le persone potessero dire di me: wow, bellissimo spettacolo. Questo teatro purtroppo va un po' in disuso, viene inutilizzato dopo la morte la sostituzione da parte sua nei confronti del padre. Più che altro perché non c'erano fondi, i soldi, il signor Meraviglia è il cognome di Alessandro in questo film, non c'erano questi soldi. E di conseguenza lui si arrabattava tra lavoretti sempre cinematografici, quindi di conseguenza piccoli spettacolini, messe in scena, dove però ovviamente non doveva pagare le faccende di casa, doveva pagare le bollette, tutte cose che fanno parte della vita comune. E a una certa incontra la fatalità, arriva, nel senso che da un'eredità di un suo parente molto molto lontano sono stati ereditati, tra virgolette, usare ereditati forse è un pochino razzista come termine, due bambini di cui uno ha dei poteri speciali, riesce con la forza del pensiero, la telecinesi, a far muovere oggetti da una parte all'altra. Questo bambino è un prodigio, c'è uno studio scientifico che studia i bambini prodigio nel mondo per cercare di non curarli ma tenerli d'occhio da un punto di vista tecnico, da un punto di vista tecnico scientifico.
Un po' come The Umbrella Academy di Netflix.
Praticamente
una brutta
sì.
Copia.
E quindi in questo bambino ha dei poteri straordinari. Allora, il capo di questa associazione manda in missione una ragazza che che incontra il nostro signor Meraviglia. Ovviamente lui, in modo molto napoletano, cerca di sedurla e ci giocano su questo fatto gli specialisti dell'associazione. Dicono proprio: prova a sedurlo, vediamo se riusciamo a ottenere delle informazioni, se riusciamo a portargli via questo bambino, perché lì per lui non era per niente interessato a questi bambini, cioè non li voleva. Dice: già ho da fare le mie cose, ho da pagare delle cose, pensa se devo mettermi ad aiutare dei bambini, cioè a badare dei bambini che peraltro non sono miei. Dopo si affeziona, ovviamente, di conseguenza vengono una serie di cose, io non voglio spoilerare niente. Questo bambino diventa poi un reperto quasi scientifico, viene studiato perché è uno dei bambini più particolari in questo, nel mondo conosciuto ovviamente da questi specialisti. È un film che sicuramente è carino, non grido al miracolo cinematografico ovviamente, però è un film che ti tiene compagnia. È un'oretta e mezzo spesa bene, perché comunque lui fa la sua bella figura, poi ci sono delle scene che passano veramente da un ridere veramente a crepapelle a un momento in cui lui stesso recita veramente molto molto bene. Ti fa capire molto il passaggio dall'ironia alla serietà che lui mantiene, quindi questa è una cosa molto importante secondo me, soprattutto per un cinema italiano che comunque prova sempre più a sfondare, a levare quelle radici del cinema, della cinematografia americana, che è sempre più comunque, diciamo purtroppo, però comunque è anche una fortuna avere dei film meravigliosi che fanno parte degli Stati Uniti d'America, ma anche di altre nazioni. Però questo cinema italiano, in un certo senso, anche questo velo di ironia, passaggio ironia serietà, vuole cercare di affermarsi un po' sulla scena. Ricordiamo un esempio dei nostri attori italiani, ce ne sono tanti, purtroppo non sono così tanto conosciuti, forse perché interpretano secondo me ruoli possiamo dire molto marginali. Attori comici ne abbiamo avuti tanti, attori bravi in passato ce n'erano tanti, il signor Vittorio De Sica ne è un esempio, il figlio ovviamente perché è meno conosciuto, ovviamente è un attore di una caratura sicuramente differente e interpreta ovviamente dei film che sono differenti. Ricordiamo De Sica, esce tra poco un film carino, una mini commedia diciamo su fantascientifica, e ovviamente come lui ci sono Massimo Boldi, ce ne sono veramente tantissimi. Sembra che piano piano, con i mini talenti che si stanno affermando pian piano, ricordo L'Apice, ricordo Alessandro Borghi, cioè ce ne sono tanti che piano piano stanno provando ad emergere, ma ce ne sono tanti anche per il cinema del Sud Italia. Ricordo i vari attori che recitano e compaiono in Gomorra, che è una serie che a me non fa impazzire particolarmente, però ora non ricordo, Esposito, Gennaro Esposito, che interpreta uno dei personaggi principali, passa, noi lo vediamo veramente da un'ironia assurda, lo vediamo nelle pubblicità con Alessandro Cattelan, ha un ruolo comunque pesantissimo come quello che ha in Gomorra, quindi passare da un velo ironico alla mafia spietata, alla camorra spietata, che in quegli anni mieteva vittime, tantissime vittime. Quindi sicuramente, parlando di questo, abbiamo un cinema che si sta ampliando. Ovviamente per arrivare poi a quei livelli ci vorrebbe un lavoro dietro, poi ti lascio parlare, finisco. Un lavoro ancora più considerevole. Sicuramente un ruolo grosso in questo momento lo sta svolgendo anche Sorrentino, che io apprezzo tanto. Io vidi La Grande Bellezza da piccolo e probabilmente non ho saputo apprezzare la immensa qualità di questo film, però è sicuramente uno dei migliori per quanto riguarda la regia. Tra l'altro lui è stato premiato varie volte,
ha vinto l'Oscar Bellezza.
Di conseguenza è sicuramente uno che ci sa fare con il cinema, e sta portando il nome dell'Italia di nuovo Al massimo, comunque nel suo genere fa molto, cioè mi ricordo che io non è un film che vidi con grande
Trasporto.
passione, probabilmente perché ero piccola, avevo 14-15 anni, se non erro, è un film del 2012-2013, La grande bellezza. Di
Anch'io comunque ero, abbiamo la stessa età, quindi avevo una ragazzina.
conseguenza era, forse non riuscivo a cogliere la pesantezza barra serietà di quel film, che voleva esprimere lui con gli attori comunque che hanno fatto parte della pellicola.
Beh, comunque Tony Servillo ricordiamo che è un attore immenso e lui in quella pellicola parla poco, cioè è poco parlato il film, è molto recitato, ci sono molte espressioni, c'è il linguaggio del corpo che parla tantissimo e poi c'è Roma che parla da sola, no? Con tutti gli scorci, i monumenti, le fontane, le chiese che vengono inquadrate nel film. Quindi Sorrentino poi sempre tornando un po' nell'ambito di Roma, ha anche diretto The Young Pope con
Sì.
Jude Law e con un cast stellare, quindi certo è una produzione differente perché è una serie per Sky con un target anche più internazionale se vogliamo, però comunque sta portando, come dicevi giustamente tu, il nome del cinema italiano sempre più oltre
Sì.
confine, e questo secondo me è non positivissimo di più. Quindi grazie a Sorrentino, grazie a Servillo anche comunque, perché che sta comunque, poi scusami, dico
No, ci
un'ultima cosa,
mancherebbe.
è in questi giorni stato nelle sale con un film, L'uomo del labirinto, dove ha recitato con Dustin Hoffman. Quindi sono veramente felice di avere questo attore nel nostro panorama cinematografico nazionale, e poi ha anche fatto 5 il numero perfetto, che è un film tratto da dei fumetti comunque, e anche questo è un genere molto diverso per il cinema italiano, riagganciandomi un po' anche al discorso che hai fatto prima sulla commedia che sta un po' evolvendo, no?
Sì.
Sta cambiando genere, sta cambiando un po' punto di vista sulle trame e sui personaggi. Quindi speriamo che grazie a tutti questi talenti che hai detto tu, di vari generi, appunto, il cinema italiano possa ripartire, ma secondo me è già
Ma
ripartito.
penso di sì. Poi tra l'altro per gli appassionati di Netflix, quindi anche noi, stanno uscendo due serie, cioè una in realtà è ancora in programmazione, però sta uscendo innanzitutto una serie molto interessante tratta da un videogioco, uscirà The Witcher, che comunque è una serie interessante. I produttori hanno già detto che c'è un lavoro che potrebbe continuare per i prossimi 20 anni e hanno già le idee ben chiare, per chi non sa. Sapessi in un certo senso di cosa io stia andando a parare. È una serie comunque fantascientifica, tratta molti temi che sono già noti. Ci sono, secondo me, varie analogie con sia Il Signore degli Anelli, sia con Harry Potter, sia con. Dovessi citare un altro sia con Eragon, cioè è un mondo molto medievale, quindi anche in un certo senso delle analogie con il Trono di Spade. E comunque è un mondo particolare perché narra la vita della stregoneria, come si comunque applica anche contro delle creature mitiche, fantascientifiche, ci saranno draghi, gnomi, cioè c'è un po' di tutto. E narra insomma un po' anche il racconto di quest'uomo che comunque è un uomo che vive di guerra, barbarie, cioè vita molto medievale, diciamo. E un'altra cosa interessante, tra l'altro The Witcher sbarcherà verso il periodo di Natale su Netflix, la prima stagione, quindi sarà molto interessante. È già uscito il trailer su Netflix, su YouTube, scusatemi, nel canale di Netflix, quindi vi consiglio di andarlo a vedere perché molto molto interessante. E un'altra cosa, si dice che sia in produzione una serie super interessante su l'inferno di Dante, sul percorso che Dante ha intrapreso nell'inferno. Quindi sarà molto interessante, penso, capire lo scontro con le creature, comunque gli uomini che hanno fatto parte nella vita e nella morte del suo racconto, del suo libro, della Divina Commedia. E Se strutturata bene potrebbe essere un bel prospetto, secondo me, perché ci sono vari personaggi. Per chi ha letto La Divina Commedia saprà sicuramente che ci sono personaggi, tanti, tanti personaggi, dai peccatori più infimi a Ponzio Pilato, qualunque persona, a Satana stesso. Di conseguenza sarà bello capire come vorranno evolvere questa serie. Io penso poi che finirà con l'inferno. Non penso si spingeranno a creare una serie quasi religiosa, quindi andare a parare poi con il purgatorio e il paradiso. Però questa cosa dell'inferno è particolare. Mi ricordo una frase che mi disse la mia prof di italiano. Ha detto: la parte della Divina Commedia più bella è l'inferno, poi sono tutti noiosi dal
Ecco fatto.
purgatorio.
Come far appassionare uno studente all'intera Divina Commedia?
Perché in un certo senso era vero, cioè il purgatorio e il paradiso sono cose che già noi conosciamo. Nell'inferno c'erano veramente i personaggi più loschi e interessanti che potevi, non li immaginavi nemmeno. Peccati su peccati, barbarie, tradimenti. C'erano le creature più infime che la Terra abbia mai potuto vedere o ospitare,
Lo
diciamo.
ricordo bene, lo ricordo molto bene, ma io direi di mandare una piccola pausa musicale e poi torniamo a parlare dei giovani talenti del cinema italiano e non solo.
Assolutamente, è uscita da poco, quindi manderemo Cheyenne di Francesca Michelin, ricordiamo, stata vincitrice di X Factor, cantante pop italiana che Silvia e io adoriamo
Mamma mia,
all'infinito.
tantissimo.
Francesca Michelin, Cheyenne.
Penso ai weekend, quando tutte le volte ascoltavi Stevie Wonder in soffitta da me. Qui da camera mia vedo il tramonto, ma se ti chiamo poi litighiamo. Il cielo del Marocco è spento. A che serve un weekend se non sai dove abito? Chiedi sempre di me, anche oggi che è sabato. Io mi chiedo perché stiamo parlando, ma da lontano non ci sfioriamo. Il cerchio è chiuso, noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio, non ti sento. Lo sai. Piscina, siamo niente di che, stavo meglio per strada a parlare con te fino alla mattina, ma da vicino non ci capiamo. Il cerchio è chiuso, noi ci siamo dentro. Se c'è troppo silenzio, non ti sento. Lo sai. Che sbaglia poi si chiama amore. Questi dati siamo solo gente.
Ma che carina questa nuova canzone di Francesca! Sarà che l'adoriamo, quindi tutto ciò che fa ci piace. E ho letto proprio oggi che il suo nuovo album uscirà in primavera 2020. Io sinceramente non vedo l'ora. E questa era una piccola parentesi da Radio Music Storm, più che altro, quindi ho usurpato un attimino il vostro lavoro.
No, ci mancherebbe.
E io volevo un attimino concludere questo discorso che abbiamo iniziato prima sui nuovi talenti del cinema, parlando un attimino di Benedetta Porcaroli, di Matilda De Angelis, che sono delle stelle nascenti del nostro cinema. Io le ho conosciute, diciamo, tramite lo schermo ovviamente, grazie a una fiction Rai molto carina, Tutto può succedere, che ha avuto 3 stagioni e che consiglio a tutti di rivedere su Rai Play, perché... Sì, magari noi abituati con Netflix, no? O comunque tutte le piattaforme di streaming per le serie TV e per i film, tendiamo a snobbare le fiction della Rai, io per prima. Però, ad essere sincera, questa serie è veramente carinissima, meritevole di essere vista, scorre molto bene perché parla di tutti noi, della vita quotidiana, delle gioie e dei dolori che una famiglia condivide, quindi tutti ci si possono ritrovare, i nonni, le mamme, i papà, i figli, più grandi, più piccoli, insomma è una fiction che parla di tutti e che appunto ha fatto scoprire queste due grandissime attrici molto, molto talentuose. Matilda De Angelis è già molto lanciata, ha girato una fiction, pensa Franci, una serie scusate, o un film, adesso non ricordo bene, comunque con Hugh Grant e Nicole Kidman.
Ah.
Quindi la nostra Matilda si sta prendendo una grandissima carriera, ha recitato, tanto per dirvi, una pellicola, In Veloci come il vento di Matteo Rovere con Stefano Accorsi, che ha vinto il David di Donatello proprio per quella pellicola. E Benedetta Porcaroli invece ha recitato in Baby, che è una serie Netflix che ha avuto finora 2 stagioni e che sta girando la terza, quindi anche questa serie ha avuto molto successo non solo in Italia ma anche negli altri paesi, perché appunto essendo un prodotto Netflix ha avuto la possibilità di essere doppiato in più lingue, pubblicizzato tantissimo, e quindi ovviamente Netflix ti dà una possibilità veramente molto maggiore rispetto a una rete nazionale semplicissima. E quindi poi volevo un attimo parlare di Timothée Chalamet, che sta lavorando tantissimo, è un attore assai talentuoso. In questi giorni è uscito su Netflix un film che si intitola Il Re, ambientato proprio nel Medioevo, con lui, con Robert Pattinson, con Lily Rose Depp, che è la figlia di Johnny Depp, nonché fidanzata di Timothée Chalamet. Si sono fidanzati, sono conosciuti nel set di questo film e si sono messi insieme, sono carinissimi. E magrissimi tutti e due, beati loro, guarda, non so come facciano. E comunque io ancora questo film non l'ho visto, ma io e Alice, che è la nostra carissima amica, vogliamo vederlo al più presto, quindi penso che con questa pioggia ci rintaneremo dentro casa sul divano e popcorn a mangiare le peggio schifezze e a vedere proprio questo film, perché poi Alice adora Timothée, ma chi è che non lo adora. E poi vi ricordo che dal mese prossimo, quindi dal 15 dicembre, Chiamami col tuo nome, la pellicola di Guadagnino con Timothée Chalamet come protagonista, che è stato girato anche molto in Italia, sarà disponibile su Netflix. Io Ottimo. Sono molto contenta perché non sono riuscita a vederlo al cinema, perciò ora ho la possibilità di vedermelo quando voglio con tutta calma. Ma sempre restando nell'ambito di Netflix, io volevo brevemente parlare di Atypical 3, o meglio la terza stagione di Atypical, che è una serie TV molto molto carina, o meglio insomma le prime 2 stagioni mi sono piaciute tantissimo perché sono comunque tutte molto in chiave comica, in chiave ironica, e parla di una famiglia normalissima americana che deve gestire il figlio autistico Sam. Poi questi genitori hanno anche un'altra figlia minore, Casey, che vive in maniera differente rispetto al fratello, ma comunque con una grande intensità tutti i dilemmi che comporta avere 17-18 anni, quindi il vivere l'adolescenza, il dover cambiare scuola, il doversi dividere fra famiglia, fidanzato, amici, studio. E quindi tratta dell'autismo non in maniera pesante, perché comunque è una serie leggera, ripeto, comica, ironica, quindi non viviamo appieno i disagi che una famiglia vive con un figlio autistico in casa. Vediamo che comunque il protagonista ha molto a che fare con le sue piccole fisse, le sue piccole passioni. Per esempio, il protagonista Sam è molto appassionato di pinguini, gli piacciono i pinguini, sa tutto sui pinguini, gli piace disegnarli, gli piace molto disegnare comunque in generale, e riesce comunque a instaurare una relazione sentimentale, pur anche con qualche difficoltà, però alla fine ci riesce, con una sua compagna di classe. In questa terza stagione noi vediamo Sam, il protagonista, cambiare totalmente ambiente e quindi scontrarsi con il college, con questo nuovo mondo che gli farà scoprire tante cose di lui, ma anche di ciò che lo circonda, mentre la sorella deve cercare di capire qual è il suo vero orientamento sessuale. O meglio, lei parte stando con un ragazzo, con il quale però lei alla fine rimane amica, e si innamora della sua migliore amica. Questa tematica, no, della comunità LGBT, o comunque dei propri orientamenti sessuali, sono temi sempre più presenti nelle serie TV. Io perlomeno mi riferisco a Netflix, a quelle che ho visto, mi riferisco anche a Sex Education, per dire.
Quello stavo per citare, infatti.
Che comunque parla veramente di tutto. Il bello di Sex Education è proprio questo, che non c'è un argomento che non affronti dal punto di vista sessuale, dal punto di vista dell'orientamento sessuale, e veramente distrugge ogni tipo di tabù che c'è nella nostra società. È una serie stupenda, della quale uscirà a breve una seconda stagione.
Sì.
E noi non vediamo l'ora, perché è veramente stupenda. Se non l'avete vista, guardatevela, perché merita veramente. E anche questa parla di ognuno di noi, a prescindere dal fatto che siamo eterosessuali o omosessuali. Ci aiuta a capire che siamo tutte persone e che non sono gli orientamenti sessuali o come appariamo, come ci poniamo a per forza a dover determinare ciò che siamo veramente. Ti spinge a voler conoscere meglio le persone che hai intorno. Quindi sono veramente delle serie che io vi consiglio. Però stavo appunto dicendo che la terza stagione di Atypical mi ha un po' deluso, perché ha affrontato, secondo il mio punto di vista, la situazione della relazione fra i genitori dei due protagonisti che ho citato prima, quindi Sam e Casey, in un modo molto lento. Non mi è piaciuta questo trattamento che è stato riservato in questi 10 episodi, perché veramente non è successo niente per i primi 9 episodi. Boom! All'ultimo è successo ciò che è successo, che io non vi voglio spoilerare. Quindi non so, poteva essere gestita meglio, forse con meno episodi, non saprei dire, perché comunque anche ogni episodio dura mezz'ora, quindi non è che duri poi così tanto, infatti scorre anche molto bene. Perciò meglio le prime due, la terza l'ho guardata, però non l'ho gradita tantissimo, ecco. Però comunque ve la consiglio lo stesso, perché è molto carina.
Prima del prossimo argomento facciamo un altro step musicale. Tu non so se in un certo senso sai che è uscito il nuovo singolo di Billie Eilish.
È
uscito il nuovo singolo di Billie Eilish circa 2 giorni fa. Tra l'altro il video su YouTube ha già fatto quasi 8 milioni di visualizzazioni.
Vabbè, scusa tanto,
E la canzone si chiama Everything I Wanted e l'ascoltiamo, perché è meraviglioso.
Sì, a dopo.
A tra poco.
Dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here, they don't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here, they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? Would go straight to my head. What would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said, would go straight to my head. What would they say instead?
Billy, ma con questa pioggia che c'è fuori, ascoltare Billie Eilish è il top, come
una
direbbe,
depressione vivente,
come direbbe troppo un capo. Siamo tornati e siamo pronti per parlare un po', sempre rimanendo nel tema dei giovani talenti italiani, di Alessandro Borghi, o meglio di uno degli ultimi lavori che ha fatto e che tu giustamente hai guardato, avendo anche tu Netflix. Io purtroppo ancora non mi sono messa a vedere questo film, che però so che merita e che guarderò molto presto, che si intitola Sulla mia pelle. E per chi non lo sapesse, questo film parla della storia di Stefano Cucchi, che è una tragedia successa anni fa, della quale giustamente ancora si continua a parlare, anche perché le condanne sono arrivate solo adesso, le prime condanne, dopo anni di battaglie legali da parte della famiglia, soprattutto della sorella di Stefano. E parlami un po' di questo film, Franci, che cosa mi vorresti dire?
Tra l'altro bello, perché c'è sotto la colonna sonora di Sulla mia pelle.
Ma siamo sempre sul pezzo noi.
E allora, film sicuramente molto toccante per chi ha seguito dai telegiornali la sua vicenda. Allora, Sicuramente racconta molto di Cookie, nel senso che lui si è immedesimato molto bene. Borghi, secondo me, è uno dei migliori attori italiani per quanto riguarda sia i prospetti che per quanto riguarda quelli già affermati sulla scena. Interpreta veramente bene, l'hanno truccato veramente molto molto bene. E, il film racconta gli ultimi 7 giorni di Stefano, i giorni che precedono e poi susseguono in un certo senso la violenza, tra virgolette, infertagli dai due militari carabinieri. Tra l'altro, notizie che forse rincorrerà in parte la famiglia Cucchi è il fatto che i due... mi viene brutto chiamarli assassini perché non lo hanno definitivamente assassinato, però comunque i due violenti, chiamiamoli così, sono stati condannati a 12 anni per uno. Poco, però comunque meno di niente, sicuramente è una mini consolazione per la famiglia di Stefano. Che dire, un film toccantissimo, tocca delle tematiche, delle scene che pochi film riescono a fare. È un originale Netflix e sono molto contento di dirlo questo. È un film dove è presente anche, se non erro, Max Tortora, molto bello anche il suo ruolo. E, guarda, devo dire che sicuramente è un film che mi ha sorpreso, perché comunque avevo seguito, ammetto, la vicenda, però non l'avevo seguita o comunque vista così in profondità, cioè così dal suo punto di vista. C'è da dire che tu vivi quasi vedendo quello che ha vissuto in un certo senso Cookie, cioè tu ti immedesimi in lui, giorni prima dove era felice e sereno, dove scherzava con la sorella, ovviamente il tutto era sempre causa droga, causa ovviamente le sostanze stupefacenti, però comunque vedevi in questo Borghi, è stato veramente eccezionale, la felicità e poi un cambio incredibile. Il processo, secondo me, è una delle scene veramente più belle, dove lui spiega il motivo per cui lui si trova lì. E non è uno spoiler, lo dico questo perché è presente anche nel trailer del film. Il giudice fa: senta, ma lei si ritiene colpevole per tutti i due reati? Io mi ritengo colpevole per l'assunzione, ma non mi ritengo colpevole per lo spaccio. Poi si susseguono certe vicende, lui finisce ovviamente in carcere, e quello che ne viene poi sono dolori su dolori, lesioni su lesioni causati dai due uomini. E bravissimo a simulare, anche se penso che certe botte se le sia prese veramente anche Alessandro Borghi, simulare ovviamente il dolore sia psichico in quel momento, perché secondo me erano più botte, o almeno Borghi mi ha dato quella sensazione, erano più botte percepite psichicamente che botte percepite fisicamente. Di conseguenza è un mix di tutto. Il film è prodotto molto molto bene, ha fatto un grande lavoro di regia, hanno fatto un grande lavoro di trucco, hanno fatto un grande lavoro di montaggio, hanno fatto un grande lavoro di tutto. Tutti i personaggi ci stanno bene, tutti interpretano un ruolo fantastico. C'è una scena, ci sono delle scene bellissime dove lui va dal padre disperato, prima del padre, non ti dico che è una relazione un po' così, però ovviamente non c'era sto rapporto amorevole. C'è una scena, comunque neanche qui è spoiler perché si sa, la scena dove lui comunque va dal padre, non ce la faccio più, è lacrime, è bellissima pure quella scena, cioè straziante in certe cose. Cioè io che non l'avevo seguita dal TG, l'avevo seguita dai giornali, però non la segui come lui ha visto probabilmente tutto questo e come ha visto tutto questo sua sorella in un certo senso. Tu lo vedi come se fossi un parente di Stefano in quel momento. Di conseguenza è per me bellissimo. Cioè, è un film che non mi ha annoiato assolutamente. Ci mancherebbe che annoia una tematica del genere, quello no, ovviamente. Però comunque non è neanche, nemmeno un film pesante. Sì, è pesante la tematica, che comunque parli della morte di una persona, delle violenze che ha subito una persona. Però comunque parli di reinterpretare una cosa esistita. È secondo me molto difficile. Quando vai a reinterpretare prendendo spunto da delle cose è un conto. Quando tu devi reinterpretare una cosa che è già successa, una cosa che rimane nel cuore degli italiani, perché la vicenda Stefano Cucchi è ancora attuale, il processo per i due carabinieri c'è stato ieri. Ieri sera, ieri pomeriggio comunque è stata data la sentenza. In conseguenza è un argomento che tocca ancora. In quel momento è stato sentito. Tutti gridano al capolavoro e dico che se non volesse definirlo capolavoro, lo rendi come un film ampiamente non godibile, perché non è una cosa che dici wow, mi ha fatto divertire o mi ha fatto stare bene. Cioè, capisci che ti vogliono raccontare la morte di una persona in un modo ancora più drammatico di come tu lo hai visto. Nei telegiornali e nelle radio tu le percepisci come comunque un'ingiustizia, però non sei dentro alla vicenda, cioè qui ti sembra veramente di entrare nella sua vita, capire i motivi per cui lui è combattuto sia psichicamente che fisicamente, quindi è un film molto psicologico. Io lo paragono un po', anche se è totalmente diversa la faccenda, a quello che ho vissuto con Joker in questi ultimi tempi. Sono due film molto psicologici, puntano molto alla psicologia della persona, quindi è un gran film, faccio i complimenti davvero alla produzione, alla regia, a Borghi che secondo me è uno dei migliori attori italiani attuali perché porta da Suburra che non mi fa impazzire come serie, però è lui la colonna portante del film. Ha portato film come Il Primo Re, che è stato candidato, quasi candidato all'Oscar. È stato superato, ora non ricordo precisamente da quale film.
Però è stato comunque venduto in tanti altri
È
paesi.
stato comunque venduto. Ha vinto il David di Donatello per l'interpretazione data in questo film.
E comunque ho notato anche che questo sacrificio da parte degli attori, non solo dal punto di vista della recitazione, ma anche comunque fisico, perché vedo che questi attori perdono tantissimi chili, tantissimo peso per interpretare il personaggio che sono chiamati a, insomma, dei quali sono chiamati a vestire i panni. Parlo per esempio di Stefano Accorsi per Veloce come il vento, parlo di Alessandro Borghi per Sulla mia pelle, parlo di Joaquin Phoenix per
Joker,
Joker. Insomma, questi
Viggo
sacrifici,
Mortensen,
Viggo Mortensen, che però
il
lui l'ha
contrario.
presi per Green Book, si è fatto la cosiddetta panza da italiano, però insomma, io penso che anche questi sacrifici fisici ripaghino in un modo o nell'altro. Certo,
Assolutamente.
Viggo, il nostro carissimo Viggo, non ha ancora vinto un Oscar per, come miglior attore protagonista o non protagonista per un qualsiasi film. Io spero veramente che giunga la sua ora un giorno, veramente che lo premino, anche un Oscar alla carriera, dai, mi potrei anche accontentare di quello. Però Viggo purtroppo è un attore molto sottovalutato, secondo me invece è un grandissimo, è bravissimo,
Assolutamente.
è bravissimo. E speriamo che Joker anche faccia una strage agli Oscar, proprio non proprio come quella che ha fatto Joaquin Phoenix nel programma di Robert De Niro, però comunque che sbanchi veramente. È candidato in tantissime categorie, tantissime, e comunque lo scopriremo tra pochi mesi, perché comunque ricordiamo
Sì.
che la cerimonia degli Oscar si terrà i primi giorni di febbraio. Ora avevo sentito il nome, il giorno preciso, ma non me lo ricordo, quindi per evitare di dare un'informazione sbagliata ve la dirò meglio la prossima settimana, però comunque è sempre durante i primi giorni di febbraio. A gennaio ci saranno i Golden Globes,
Sì.
sì, e ci sarà un comico a condurre la cerimonia. E e perciò ci stiamo preparando per questa nuova stagione di premiazioni, Franci, siamo gasati perché comunque ci
Sì.
sono tantissimi titoli belli, tantissimi titoli importanti.
No, poi la nuova stagione di cinema sarà piena di cose in
Come
particolare.
no, io per esempio non vedo l'ora di vedere Piccole Donne, che uscirà il 30 gennaio, che sì, è vero, è una pellicola prettamente per le donne, prettamente femminile. Infatti vorrei andare a vederlo con mamma, tanto per dire, però io sono molto affezionata a questa storia perché è stato forse uno dei primissimi romanzi che ho letto nella mia vita. L'ho letto quando andavo alle medie e l'ho divorato. Piccole donne crescono, i ragazzi di Joe, sono 4 libri, se non sbaglio, sono tutti bellissimi e parlano certo di una evoluzione di alcune ragazze dal punto di vista fisico, emotivo, psicologico, non certo nei giorni nostri, durante il 700 mi sembra, ma comunque sono 4 sorelle le protagoniste con dei caratteri molto diversi fra loro, ma sono bellissime perché si compensano a vicenda. E c'è un cast stellare in questo film, c'è Timothée Chalamet che abbiamo nominato prima, c'è Saoirse Ronan che è una grandissima attrice, c'è Emma Watson, che è l'Hermione di Harry Potter, insomma, c'è tanta 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 carne al fuoco, ma io direi di mandare un'ultima canzone e poi ci risentiamo per i saluti finali.
Assolutamente.
Grande Emma, grandissima. Voilà, la vogliamo risentire
Stava
un'altra volta?
ripartendo.
Dai, lo so che ti piace troppo questa canzone, la vuoi rimandare all'infinito.
Marrone sta a cuore per vari motivi.
E poi è stata comunque scritta da Vasco Rossi, niente
Sì.
po' di meno, quindi. caspiterina.
Acciderbolina,
per far bacco. Bene, cari mattacchioni, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Sì.
Alla fine anche di questa puntata. Noi torniamo, se Dio vuole, la settimana prossima, sempre alle 17, qui in diretta dall'Officina Musicale a PSG.
Sì.
Se volete, Ponte San Giovanni, fate un po' voi. E Franci, vuoi dire qualcosa?
Sì, vi ricordo che la prossima settimana, oltre a formare il canale YouTube, lo riempiremo almeno con un video. Di conseguenza vi consiglio di stare connessi sul tubo. E niente, ci vediamo la prossima settimana. Ci saranno probabilmente, anzi sicuramente, novità. Dato che comunque non lo so ancora, ho sentito degli amici che sono andati a vedere le ragazze di Wall Street, dalle recensioni non sono poi così convinto, che era comunque un film che mi immaginavo di questo tipo. Sarei curioso per Jennifer Lopez e Cardi B, però non per il lato prettamente produttivo o comunque della regia, per quanto riguarda la regia, però si potrebbe anche fare un pensiero molto molto lontano, però un pensiero ce lo potrei anche fare.
Ok. È meglio che chiudiamo qui.
E quindi ci vediamo prossima settimana. Vi ricordiamo, seguiteci su tutti i nostri canali social, Facebook, ottimo. Facebook,
scusate,
Instagram.
Ma qui va via la luce, l'elettricità, tutto quanto.
Quindi Facebook, quindi Instagram, non abbiamo Twitter, non lo faremo perché
Twitter no, perché
abbiamo... non siamo come Trump, ricchi, belli, cioè più belli di Trump, sì.
Ma più ricchi no.
Perdonami Donald, lo so che non mi stai sentendo né vedendo, ti mando un
speriamo,
bacione.
Speriamo, se no alza un muro qui all'uscita dell'officina, tra non Ponte ti va più uscire.
Tra Ponte San Giovanni e Perugia fa il muro. Vabbè, a parte cagatine varie,
grazie per averci seguito e torniamo la prossima settimana.
Prossima settimana vi lasciamo con un pezzo di un artista molto interessante, si chiama Da Supreme, il pezzo si chiama Blanta Swishland.
Ciao.
Scusate, non è la pubblicità degli intimi femminili, appena finisce vi mettiamo tutto, quindi ciao,
vi vogliamo bene,
ciao.
Yeah. Swish on blunt, swish land, blim blau come i Beatles. Blast in, tic tac, le prendo dal mattino. Già dal mattino, ya, yeah, tanto già non dormivo. La tua tipa mi fa, vorrei cambiare tipo. Swish on blunt, swish land, ciao ciao fratellino. Ex fanno tip tap sulle frasi del tipo. Bla 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 bla, nemmeno ascolto sta zitto. Non mi definisco finto, mi faccio un favore. Un viaggio lungo cambia lo spirito. Tu nel mentre parli non sei spirito. Uso neanche un minimo lacrime sui tuoi eyes. Io non ce ne spreco mai, piuttosto ti faccio bye. E sto solo, fate proprio niente di tutto.